Questo è un primo foglio, seguiranno altri due giorni prossimi, e sulle regole del discernimento dei moti che avvengono nell'anima. Ecco, sono la descrizione del linguaggio base dello spirito, in modo da sapere cosa avviene, saperlo decifrare. Ed è estremamente importante riconoscere, perché appunto ogni cammino spirituale suppone la conoscenza di ciò che avviene. Il cuore dell'uomo è veramente un guazzabuglio dove c'è tutto, a livello spontaneo. L'uomo appartiene alla sintesi di tutto, il creato e l'increato, quindi non manca nulla. Ecco, e non ci sarebbe nulla di male se non ci fosse stato il peccato e il disordine. Invece proprio in questo tutto si può creare il disordine, e allora saper leggere se questo tutto che siamo e abbiamo a tutti i livelli lo viviamo secondo lo spirito di Dio o lo spirito contrario è l'unico problema serio. E allora vediamo un pochino, ci fermeremo sulle prime quattro regole che danno il linguaggio base della vita spirituale. Ecco, prima vediamo il numero 313, che è il titolo, ed è importante perché ci dice a cosa servono le regole che poi ci saranno, e quindi ci dà il principio di applicazione. Queste regole servono per avvertire e conoscere in qualche modo i vari movimenti che avvengono nell'anima. Sono regole che servono per avvertire, il che vuol dire che i movimenti ci sono e noi spesso non li avvertiamo. Per quel che dicevamo i giorni scorsi, il prendere coscienza dei movimenti, noi agiamo secondo ciò che si muove dentro, ma spesso neanche ci accorgiamo di cosa si muove, e quindi agiamo in modo meccanico, non umano. Quindi la prima cosa è avvertire ciò che avviene, e c'è spesso una grossa inavvertenza di ciò che avviene. Siamo giocati nei sentimenti senza neanche avvertirli, poi non solo avvertirli ma conoscerli. Conoscere vuol dire distinguere il bene e il male. Perché in noi c'è un sentimento buono, un sentimento cattivo, c'è lo spirito del Signore che ci costruisce, ci edifica a immagine del Figlio, e c'è lo spirito opposto del nemico che ci distrugge. Quindi non bisogna essere spontanei. Il male mi viene molto spontaneo e molto bene, non è detto che è bene. Se devo sapere, l'uomo si distingue dall'animale perché avverte, conosce, distingue, sceglie, si educa, cresce, è cultura, soprattutto cultura spirituale. Sono cose molto dimenticate nella vita spirituale, ma sono fondamentali. Conoscere i vari movimenti che avvengono nell'anima, il principio del bene e del male non sta nelle cose, le cose sono tutte buone. Il principio del bene e del male è il cuore dell'uomo, che vive le cose o con ordine, secondo la volontà di Dio, o con disordine. Ecco, e poi c'è il fine di queste regole, è da vendere a caro prezzo agli psicologi. È per trattenere i buoni e respingere i cattivi. Cioè, spiego, io non sono padrone di sentire o non sentire quel che sento. Quel che sento lo sento, però posso avvertirlo o non avvertirlo, punto primo, ed è bene avvertirlo. Secondo, posso non sapere se è bene o male, ed è bene sapere se è bene o male, però lo sento lo stesso anche se è male. Qual è la mia libertà? Non è di sentire o no, ma è di acconsentire o no. Questa è la soglia della mia libertà, di accettare, trattenere o respingere. Ciò che accolgo e trattengo, anche se è poco, cresce. Ciò che respingo, anche se è tanto, decresce e scompare. È il principio della vita spirituale, che è dato dall'avvertenza, dalla conoscenza del bene e del male, e dalla acconsentire o dissentire. È la soglia ultima di libertà che ho. Distingo il bene dal male, sono portato al male, ma posso dissentire. ciò da cui dissento, ciò da cui mi dissocio scompare. Insomma, è come se coltivate l'orto, non distinguete le erbacce dall'insalata, ecco, e cominciate ad annaffiare le erbacce e quelle crescono. Oppure a buttare via l'insalata, facete a far crescere quelle. Invece distinguete l'una dall'altra, le erbacce ce ne tante, se ne toglie una alla volta. E un po' alla volta scompaiono. Ed è questa la cultura. Ed è l'arte di tutta la vita. Avvertire, conoscere, distinguere, trattenere il bene e respingere il male. Al di là del punto in cui mi trovo. Ecco, allora vediamo le regole. La prima regola dà il linguaggio fondamentale quando noi cerchiamo il male. La seconda dà il linguaggio quando cerchiamo il bene. Poi la terza e la quarta lo specifica. E le altre sono regole invece di comportamento. Allora, quando facciamo il male, come avviene il meccanismo del male? La storia è presa da Genesi 3:6. Il male deve sempre apparire bene, se no chi lo fa? Nessuno fa il male a fin di male e perché sembra male. Il male deve sempre sembrare buono, bello e desiderabile, come frutto proibito. Però qual è il risultato? Che chi mangia questo frutto si sente nudo e non sa. Quindi capisce che c'è l'inganno. Questo è il metodo costante del nemico quando agisce con noi, quando cerchiamo il male. Alle persone, dice la prima regola, che vanno di peccato mortale a peccato mortale, il nemico comunemente suole proporre piaceri apparenti, facendo loro immaginare piaceri e godimenti sensuali, perché meglio persistono e crescono nei loro vizi e peccati. Quindi il nemico ci adesca mediante il piacere apparente. Il piacere è sufficiente come principio d'azione per l'animale, perché l'animale è programmato per la conservazione dell'individuo, che è il cibo, per la conservazione della specie, che è il sesso, e basta. Gli basta questo perché è animale. L'uomo invece non è né per la conservazione dell'individuo né della specie. L'uomo è un unicum e parla di Dio. Quindi il suo fine non è la natura. Il suo fine è la relazione con l'altro, con Dio. Quindi la differenza anche è questa, che per l'animale il piacere è sufficiente perché così soddisfa la sua natura. Per l'uomo no. L'uomo che è soddisfatto il piacere non è soddisfatto, è apparente, che il piacere non dà gioia. L'uomo è fatto per la gioia è una relazione, è qualcos'altro. E l'uomo è costituito proprio dalla dialettica tra piacere e dovere, cioè è qualcos'altro rispetto al piacere. Guardate che viviamo in una società, ma questo da Genesi 3 in poi, dove il piacere è la regola dell'azione e ci si sbaglia. Uno è schiavo allora del piacere. Poco male se poi l'uomo fosse felice, dopo invece si scopre nudo, triste, vergognoso, non si accetta e litiga con gli altri, perché è fatto per qualcos'altro. Si capisce che il piacere è apparente perché il dopo non ti piace. Se mi piace il whisky provo a berlo, dice, poi dice mi sento la sbarretta alla testa, punto. E il fegato si spacca, punto. Quindi la regola con la quale lo bevi non è il piacere, ma sarà un'altra. Così mi piace volare e mi butto dal decimo piano perché le brezze del volo. Sì, il piacere è immediato, brevissimo. Poi c'è un dispiacere. Cioè, il criterio che ha l'uomo è quello del dopo. Dopo ti sazia o non ti sazia? Che l'uomo è l'unico animale che ha un dopo, cioè è trascendente. Ecco, allora il comportamento secondo il piacere come unico criterio è sempre comunque sbagliato e il nemico lo usa come esca. Il male lo si fa perché piace, se no non lo si fa. Però ti accorgi che non appaga. Cioè il male, se vuoi, ti appaga immediatamente, ma poi lo paghi molto caramente. Il bene è il contrario, il bene lo paghi subito, poi ti appaga. E questa è la prima regola che distingue l'uomo dall'animale. L'animale gli basta il piacere, l'uomo no, qualcos'altro, che dovrà poi definire, fa parte della sua natura. E allora quando cerchiamo il male, il piacere è il criterio, però appunto non appaga. Quando cerchiamo il bene, quando cerchiamo ancora il male, cosa fa lo spirito buono? E ci rimorde con la coscienza. Cioè la ragione ci fa capire che non siamo fatti per quello. Cioè entriamo in conflitto con noi stessi. E questa è opera di Dio. Quindi non bisogna togliere i sensi di colpa. Ho ucciso da Dio e non sento colpa. Molto male. Devi sentirla. Ho fatto il male e non sento rimorso. Molto male. Devi sentirla. Se no vuol dire che non hai l'uso di ragione. Se proprio la ragione che ti fa capire che siamo fatti per qualcos'altro ci fa sentire il rimorso, ci fa sentire lo scarto tra ciò che abbiamo fatto e ciò per cui siamo fatti. E questa qui è la prima regola quando cerchiamo il male. Il nemico ci dà il piacere, Dio attraverso la coscienza ci dà il dispiacere perché non siamo fatti per quello. La regola è molto semplice, ma direi allora applicata. Trattenere quelli buoni e respingere quelli cattivi. No. Cioè vuol dire che non devo agire in base al criterio del piacere. Devo vedere al dopo se quel piacere è vero, mi costruisce oppure no. La seconda regola invece è l'opposto della precedente. Cioè quando cerchi il bene, quando ti vai purificando intensamente dei peccati, procedi di bene in meglio al servizio di Dio nostro Signore, cosa fa lo spirito cattivo? Rimorde, rattrista, crea impedimenti e turbando con false ragioni affinché non si vada avanti. Quando tu cerchi il bene, tutto quello che fa il nemico è di impedirti di andare avanti. Attraverso che cosa? Rimorsi, tristezze, ti fa ricordare il tuo male, ti dice che tu non ce la fai, ti fa vedere il male in te, fuori di te, ti accascia, ti toglie la fiducia. Questo viene dal nemico. Quindi cosa devo fare? Semplicemente respingere. E il buono spirito cosa mi dà? Mi dà coraggio, forza, consolazione, lacrime, ispirazione, pace, mi rende facili le cose, toglie ogni impedimento affinché si vada avanti nell'operare il bene. Il criterio del nemico è impedire di andare avanti. Tutto ciò che ti impedisce a camminare nel bene viene dal nemico, il Signore fa sì che tu possa andare avanti. E adesso la regola terza e quarta sono lo sviluppo di quanto detto. Nella regola terza si presenta il concetto di consolazione e nella regola quarta il concetto di desolazione. E consolazione e desolazione sono il linguaggio base della vita spirituale. Il primo linguaggio non è ancora vita spirituale, quello del piacere e del rimorso, siamo prima della vita spirituale, cioè quando cerco il male. Quando cerco il bene invece entro nel gioco della consolazione e della desolazione. E per capire il termine di consolazione e desolazione, tenete presente la parola consolare, vuol dire stare con uno che non è solo. Ed è tipico dello Spirito Santo che è il Paraclito. Colui che sta con te, Paracaleo, è l'avvocato difensore, colui che ti difende. Ed è tipico di Dio, che è relazione, che è amore, che è l'Emanuele, il Dio con noi, è tipico di Dio consolarci. La consolazione è il linguaggio tipico dello Spirito. Dio che è con noi e non ci lascia soli. Il nemico che è il contrario di Dio è colui che ci desola, cioè ci lascia soli. Infatti il suo nome è il contrario di Paraclito, si chiama Satana. Mentre Paraclito sarebbe l'avvocato difensore, Satana è il pubblico ministero, colui che ti accusa. Così è chiamato anche diavolo, il divisore, colui che ti divide, ti spacca. Il contrario dello Spirito Santo che è simbolico, ti mette insieme, ti ricompone. E adesso cerchiamo di vedere un pochino i due termini di consolazione e desolazione, perché in questi due termini, direi, è contenuta tutta la varietà delle nostre emozioni interiori. E vediamo prima la consolazione. La consolazione spirituale è il moto intimo dell'anima. Ecco, interessante, ci sono questi movimenti interiori che poi muovono tutto il resto. E come consolazione, per prima cosa, si intende quel moto intimo con cui l'anima si infiamma nell'amore del suo creatore. Quindi innanzitutto è il linguaggio dell'amore. L'amore per il Signore viene solo da Dio e non è mai un'illusione, siamo fatti per quello. Come per esempio quando l'anima non riesce ad amare per se stessa nessuna cosa creata sulla terra, ma solamente in relazione al creatore di tutto. Cioè un amore ordinato che non è in alternativa a Dio, che non sarebbe amore, ma è proprio un amore intimo. Più interessante allora la consolazione non è perché ho mangiato bene, ho dormito bene, sono stato bene, ho imbrogliato bene il prossimo, ho guadagnato tanto e sono contento. Ma questa non è la consolazione. Consolazione è un modo intimo dell'anima in cui ti infiammi d'amore del Signore e solo del Signore. È la prima accezione di consolazione, che non può venire che da Dio. Ed è importantissimo avvertire queste cose, perché il Signore me le mette dentro. Se io le avverto, le conosco e le trattengo, crescono. Se io le lascio passare, rimango sempre la bestia che sono. Non so se vi spiego, per questo è importante riconoscere. E insiste Ignazio nel direttorio di spiegare bene tutte le sfaccettature della consolazione, perché è articolata in infiniti modi e bisogna conoscerle tutte, perché l'uomo è articolato in infiniti modi e tutti questi modi sono modi di comunicazione di Dio alla persona e di crescita della persona. Quindi il primo è il linguaggio dell'amore, il secondo è il linguaggio della compassione. Quando la persona verse lacrime che lo spingono all'amore del Signore, o a causa del dolore dei peccati, o per la passione di Cristo, o per altre cose direttamente indirizzate al suo servizio e lode. È interessante che questo amore per il Signore diventa compassione, cioè avere gli stessi sentimenti, sia di dolore per il male, sia di passione positiva per il servizio. Tutti i sentimenti di consolazione che vengono da Dio e da trattenere e da far crescere. Infatti nella preghiera, se notate, c'è scritto non aver fretta ad andare avanti, cercare di sentire e gustare, cioè quando il Signore muove qualcosa nello spirito, devo trattenere questo, starci su, non respingerlo, non aver fretta. Una volta che lo avverto, la preghiera è star lì e accogliere il Signore tutto il tempo che lui vorrà. Ed è così che cresco. Poi c'è una terza accezione di consolazione che riguarda tutte le virtù teologali e che culmina nella gioia. Infine chiamo consolazione ogni momento di speranza, di fede e di amore. E ogni tipo di intima letizia che sollecita e attrae le cose celesti alla salvezza della propria anima, rasserenandola e pacificandola nel proprio Signore Creatore. Se voi notate allora nel termine di consolazione escono quelle parole, quella costellazione di parole nelle quali l'uomo sta in casa, cioè l'amore del Creatore, l'amore ordinato delle creature, la compassione, la fede, la speranza, la carità, la letizia, l'attrazione all'alto, la serenità e la pace. Sono i vari modi col quale il Signore ci visita. Quindi saperli avvertire, riconoscere e trattenere. È il linguaggio base dello spirito questo. Tanto è vero che la vera ascesi spirituale è quella di scacciare il linguaggio del nemico, che è quello opposto. La vera lotta è interiore. La purificazione del cuore. E avviene questa purificazione non per metodi repressivi, ma anche qui, attraverso l'avvertenza, la conoscenza e la consentire al bene e fare il contrario col male. Come vedete, questo è il principio della vita spirituale: avvertire, conoscere, acconsentire o dissentire. Ecco, la quarta regola ci parla della desolazione, è l'opera tipica del nemico quando cerchiamo il bene, che ci lascia soli. È quel concetto della solitudine, dell'abbandono, il fondo dell'inferno. L'uomo è relazione, nella solitudine non è, con tutto ciò che comporta la solitudine. E allora descrive appunto quest'opera del nemico in noi. La prima cosa è l'oscurità. Capisce che la compagnia è la luce della vita, l'uomo è relazione, da solo è all'oscuro, non sa chi è definito dall'altro, no? Questo chiuderci noi nelle nostre oscurità così tipico, non viene da lui. Quindi il turbamento, quindi l'inclinazione alle cose basse e terrene per compensarci, no? Non sapendo chi sono, riempio il mio vuoto di tutto ciò che posso. E quindi l'inquietudine, non sono mai sati. Sono cose che non vengono mai da te. Le agitazioni. Quindi oscurità, turbamento, inclinazioni negative, inquietudine, agitazioni e tentazioni. Ecco, sono cose che conosciamo molto bene. Vale la pena di avvertirle, perché ci sono anche quando non le avvertiamo, di conoscere che sono negative e di respingere. E sto molto meglio. Poi continua a descrivere, c'è un secondo aspetto della desolazione, che è quando l'anima è senza fiducia, senza speranza e senza amore, il contrario delle virtù teologali. Tutto ciò che mi toglie fiducia, speranza e amore non viene mai da Dio. Così mi trovo pigro, tiepido, triste, come separato dal Creatore e dal Signore. Il male lo faccio poi io per depressione sempre. Mica è nelle cose il male, lo faccio io. Il nemico mi turba con questi sentimenti negativi. Poi quando ho questi sentimenti negativi, se li accolgo evidentemente... Il male lo faccio per ignoranza, per confusione, per errore, per questi sentimenti negativi. Ecco, come la consolazione è contraria alla desolazione, così i pensieri che nascono dalla consolazione sono opposti ai pensieri che nascono dalla desolazione. Cioè da questo stato d'animo, consolato, desolato, nascono due modi di pensare, due modi di vedere il mondo e la vita, e quindi due modi opposti di agire. Ed è per questo che dobbiamo essere avvertiti alla radice. La radice è questo spirito buono o cattivo che in noi c'è. E la vita spirituale è soprattutto l'avvertenza di queste due cose. Quindi direi per oggi lasciamo qui e poi vedremo le regole come ci si comporta in concreto nei vari aspetti. E allora è importante, nell'esame della coscienza, ecco cos'è il primo oggetto dell'esame. Sono i pensieri e i sentimenti che mi hanno mosso, in modo da prendere coscienza, da avvertirli. E quindi sapere come atteggiarmi interiormente, perché poi il resto dell'uomo agisce secondo quel che sente dentro. E appunto il principio del bene e del male, della vita nuova, della vita nella schiavitù, è proprio al di dentro. E la vera lotta è a quel livello. Però spesso neanche l'avvertiamo perché viviamo fuori casa, non avvertiamo queste cose, diciamo così siamo spontanei, no, no? In noi c'è spontaneo il bene e il male, sono due spontaneità opposte, sta a noi riconoscerle, prenderne atto. E vedete anche la puntigliosità con cui sono descritte, cioè è molto articolata il linguaggio. Poi sarà anche difficile distinguere perché si possono intrecciare e combinare. Però qui avete solo un altro linguaggio base, no? Quando cerco il male, il nemico è sempre mediante il piacere e Dio mi dà il rimorso perché mi ha dato l'uso di ragione. Quando cerco il bene, Dio mi dà attrazione, fiducia e consolazione, il nemico mi dà desolazione. È normale che sia così. Tra l'altro queste regole sono in modo molto sintetico la raccolta di tutta la tradizione cristiana della filocalia, ma le trovi già tutte nella scrittura, da Genesi in poi, no?